Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora sono contento e siamo contenti di poterci rincontrare vis-à-vis, e quindi no, sperando di poterlo fare ancora, riprenderlo a fare normalmente. E ecco, semplicemente, come poi vedete, io sto riprendendo delle attività in presenza, alcune, perché adesso non voglio stare, il tempo che abbiamo passato era più importante anche cercare di mettere in comunicazione anche con attraverso internet il più possibile, adesso alcune sì, alcune no, cioè, quelle, anche perché ci sono difficoltà anche un po' tecniche, no? Soprattutto in questo luogo, come abbiamo visto negli incontri passati. Per cui io, per esempio, il martedì, grazie al parroco di San Marcello a Bari, che è stato contentissimo di poter avere il martedì la lezione biblica, quella che faccio da tanti anni, e come avete visto, chi di voi ha partecipato via internet, la facciamo in presenza e c'erano più di un centinaio di persone, però la chiesa è enorme, è grande, qualcuno di voi la conosce, quindi le persone stavano tranquille, in distanziamento, in sicurezza, e contemporaneamente lì c'è la rete, quindi siamo riusciti a farlo anche su internet. Ci sono stati qualche piccolo problema che aggiusteremo, cioè quello di che io devo silenziare tutti, perché c'era qualcuno che poi parlava e si sentiva, però piccole cose, diciamo, sostanzialmente siamo contenti di aver ripreso. E grazie, veramente grazie, cioè io mi spiace che sta qui, nel senso di dire davanti a lui, di Ciro, che di ringraziarlo veramente per la generosità e con cui sta lavorando. Il sito è andato in crisi in maniera grossa e lui è capace di spiegare perché, ma eccetera, e veramente, ecco, perché poi lo fa come volontariato Ciro, cioè, vabbè, è vero che mi deve obbedienza perché lui è mio figliozzo di cresima e io sono testimone di nozze qui sua, per cui lui mi deve obbedienza cieca, cioè questo è quasi a livello di schiavo, cioè quasi a livello di schiavo. Però detto questo è veramente generoso e sta attivando, quindi il sito tra poco comincerà a essere agibile, anche se non completamente, però già a riprendere gran parte delle sue funzioni, per cui ecco, è una cosa buona. E ecco, quindi questo per quanto riguarda un po' di attività. Poi, ecco, anche qui ve lo dico a voi, c'è naturalmente per... sto proponendo degli esercizi a Cassano, allo Ionio, che in primo momento dovevano essere a fine mese, però poi c'è stata un'urgenza gesuitica che mi ha quasi imposto di spostarlo per fare degli esercizi ai seminaristi. E allora io lo proporrò di nuovo in occasione dell'Immacolata, cioè dato che l'Immacolata viene di mercoledì, e allora l'idea era cominciare il sabato mattina, fare sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì pranzo, e per cui chi volesse anche solo qualche giorno, non è necessario anche buongiorno. Prego, sto facendo un'introduzione, ma non ne abbiamo ancora cominciato, quindi siete le benvenute. Buongiorno. Allora, per cui per questi esercizi, se qualcuno fosse interessato, può dirmi, cioè, eventualmente. E, ecco, quindi questo, e poi ecco la mia speranza è l'anno prossimo di riprendere ad andare in Terra Santa, questo è l'altra, spero il dono che il Signore mi rifarà e quindi vedremo, ci sono tante cose in cantiere, vediamo che cosa riusciremo. Allora, dicevo, io ho programmato 3 incontri per il momento, ottobre, novembre e dicembre, e poi, a Dio piacendo, no, e se la situazione ce lo permetterà, come speriamo, e di andare avanti anche nei mesi successivi. E allora, cosa vorrei proporvi quest'anno? Allora, dei temi legati alla vita spirituale, diciamo, la vita spirituale, la vita interiore, quindi questo come cappello generale. E il nostro primo focus sarà appunto, in questi primi 3 mesi, io volevo proporvi le cosiddette 3 virtù teologali, fede, speranza, carità, amore. Quindi, già appunto parlare di virtù teologali è qualcosa che ha a che fare con Dio, teologali, no? È un discorso attorno a Dio, e che però ha a che fare con noi. E allora, oggi cercheremo di dire qualcosa sulla fede, e la prossima volta sulla speranza, e la prossima appunto sulla carità. Mi sembrano un po', spero, la mia intenzione è quella di, cioè, insieme cercare di riflettere, di coscientizzare delle cose che un po' sappiamo, un po', no, ci siamo cresciuti dentro, ne abbiamo sentito parlare, eccetera, e, però come a volte può capitare, ci può essere anche in tutto quello che ci è stato detto, tutto quello che poi noi abbiamo elaborato, un po' di, anche un po' di confusione, cioè un po' di grigio, un po' di nebbia, no? Perché almeno cominciando a parlare della fede, è molto difficile parlare di cose semplici. Le cose più semplici, da una parte, quando cerchi un po' di parlarne, no, di spiegare, per esempio anche per dire la preghiera. La preghiera. Come si fa a definire in maniera... cos'è la preghiera? Si può provare un po' a descrivere, a dire tante cose, ma no? E un po' è come... cioè sono quei concetti un po' base, fondamentali della nostra vita, che non riusciamo mai a definire in maniera, pensate, l'amore, no, l'amore, no, le poesie, le riflessioni anche a livello psicologico, sociologico, letterario, no, ed è un continuo, no? Ma non è che uno mai siamo riusciti a dire, bene, l'amore è da qui a qui, e abbiamo finito. Per cui, per dire anche questo, della fede, no? Una volta appunto, ascoltando una persona che era venuta in cappella universitaria e che da quello che mi diceva, mi raccontava, sembrava veramente molto lontano da qualsiasi discorso ecclesiale, e allora poi lui, no, parlando, e poi a un certo punto si ferma, prende anche un po' un atteggiamento un po' più, si dà un, no, e dice, però padre, facendo anche, padre, io credo. No. Io mi domandavo, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? E a volte ci sono dei film americani, The Believers, no? I credenti. Cioè, quasi, e che molte volte in questi film si parla di persone piuttosto come fanatiche, no? Un po' settarie, pericolose, i credenti, Allora, e si potrebbe continuare, no? Cioè, poi sentiamo parlare a volte invece la fede, io ce l'ho, io non ce l'ho, io l'ho persa, io l'avevo, no? Allora, per dire che appunto su fede, poi c'è stato anche a volte passato come fede, come un credere a una serie di verità che Dio attraverso Gesù ci ha rivelato. Quindi un'adesione, se volete anche un po' intellettuale, no? A delle verità che Dio ci ha rivelato. Ora, facciamo un passo indietro, per dire innanzitutto che l'atto di fede è un atto umano, cioè nel senso che noi tante volte ci definiamo, no, credenti, non credenti, uno dice no, guarda, io non sono credente, no? Un altro dice no, io sono credente, qualcuno dice io sono credente ma non praticante, come a dire non sono fanatico, cioè sono di quelli liberal, che è un po', no? Cioè quando vuole. E allora anche qui questa terminologia che a volte utilizziamo, i credenti e i non credenti, la cattedra dei non credenti, no? Cioè, vi ricordate Martini che invitò in cattedrale a Milano e fece tanto clamore delle persone che non erano cristiane a parlare in cattedrale riguardo ad alcuni temi della vita umana che interessavano tutti, no? Cioè, e allora venne chiamata la cattedra dei non credenti, no? Interessante piccola parentesi su quello che Martini stesso raccontava quando lui telefonava direttamente a queste persone per invitarle e queste persone rimanevano sorprese e la prima cosa che gli dicevano Eminenza, ma lei sa che io non sono credente? E Martini gli rispondeva, guardi, a me interessa se lei è un uomo che pensa o non pensa. Se pensa, è il benvenuto. Interessante anche questa cosa qui, no? Quindi piccola nota a margine. Però ecco, allora, anche se appunto Martini e altri normalmente si utilizza questa terminologia e ne capiamo il senso, però se volessimo prendere proprio in maniera stretta, cioè andare un po' in radice a questa terminologia, dovremmo dire che non dice tutto. Perché? Perché l'atto di credere, nel senso di far fiducia a qualcuno, a qualcosa, è un atto umano. E un uomo, una donna cominciano una storia insieme, che poi si sposino o non si sposino, eccetera, ma in cui investono tempo, energie di loro, no, in una relazione con un altro, è un atto di fiducia, è un credere, no? Un credere che quella persona che mi sta dicendo ti amo, ti voglio bene, voglio veramente vivere con te, mi stia dicendo il vero. Ne siamo certi? No, non possiamo esserne certi perché nessuno di noi può fare una radiografia del cuore dell'altro, Cioè che, questo per dire, no, che un giovane si faccia prete per amor di Dio e non per trovare un posto sicuro e non lavorare, non fare niente, ne siamo certi, lui dice io lo voglio fare per amor di Dio, ma ne siamo certi, sapendo che oggi, questo stiamo tornando come tempo fa, che con tutta la crisi, con tutte le cose, fare il prete non è un cattivo mestiere. E allora ne siamo certi che quel giovane vuole farlo per amore di Dio? Lo mettiamo alla prova, no? Però fino in fondo che stia entrando in noviziato, no? Perché veramente vuole servire il Signore o perché cerca un luogo tranquillo e sicuro dove eccetera, ne siamo certi? Certi no, lo metteremo alla prova, lo metteremo a te e cercheremo di a un certo punto decidere se fidarci o no. Allora, vedete, l'atto di far fiducia è un atto umano. Quindi allora, di per sé, anche quando anni fa, vi ricordate con Benedetto XVI promosse, no, l'anno della fede, ricordate, un po' di anni fa, la dicitura completa di quell'anno che i cattolici no, e con il Papa proponevano, non era immediatamente l'anno della fede, ma era l'anno della fede in Gesù Cristo. Perché l'anno della fede ancora non dice. La fede in chi? In che cosa? Allora notate, questa cosa qui, fra l'altro, dice già una dimensione relazionale a qualcosa, a qualcuno. E noi cristiani siamo coloro che fanno fiducia nella rivelazione di Dio che crediamo che è avvenuta pienamente in Gesù. Quindi non basta dire siamo credenti in Gesù Cristo. Cioè, quindi in qualche modo noi facciamo fiducia, no, a un annuncio di una persona che è vissuta 2000 anni fa e che i suoi discepoli di generazione in generazione in qualche modo dicono che è vivo e che in qualche modo si può incontrare. Allora, un atto di fiducia, quindi la fede è fiducia. Scusate, chi di voi è sposato? No? Quell'anellino che ci avete qui è un simbolo, no? Che vi ricorda una storia, un impegno, una piccola, così, piccola esperienza simpatica che tanti anni fa, più o meno 20 anni fa, che ero andato a Bose ed ero stato un periodo, e ancora Bose oggi hanno una foresteria con tutta staccata da dove stanno i monaci. Quando sono andato io ancora questo non c'era, c'erano delle stanze vicino a dove stavano i monaci e queste stanze non avevano neanche il bagno in comune, cioè scusate, non avevano il bagno personale, avevano il bagno in comune. Per cui io al mattino sono andato a farmi la barba e vedo che sulla mensola c'era una fede che era stata lasciata lì. Tra l'altro in quei giorni fra gli ospiti c'era una coppia simpatica di giovani psichiatri tedeschi che parlavano bene l'italiano, marito e moglie, eccetera, eccetera. E allora al momento dopo pranzo che si pigliava il caffè insieme, così si facevano due chiacchiere, allora io dico, guardate, stamattina ho trovato nel bagno comune una fede nuziale che qualcuno avrà dimenticato e l'ho lasciata lì, ho detto probabilmente sta ancora lì. Allora che lei si guarda le mani, vede che non ci aveva la fede, si gira verso il marito e seria dice, non significa niente, non significa niente. Per cui per dire, come su questo anellino, voi lo sapete bene, si gioca tanto, è un simbolo, no? È un simbolo di un atto di fiducia che si è fatto. Allora, quindi per dire, no, la fede come un atto di fiducia, la fede è come rischio. I padri parlano del coraggio della fede. Quindi la fede non è, se è un atto di fiducia, non è certezza. E su questo io ritorno più volte e lo dico. No, noi sappiamo che l'unica cosa certa che abbiamo nella vita e che speriamo che il più lontano possibile moriremo, ma questa è l'unica cosa certa della vita. Per il resto noi camminiamo nella fiducia. Che è un rischio, che è un rischio, cioè quindi allora il dubbio è connaturale all'atto di fiducia, cioè quindi l'avere dei dubbi non è, e lo vedremo anche un po' dopo, non è come dire non ho fede, se ho dubbi non ho fede, no, prima ci dicevano così, anzi quando uno aveva dei dubbi si andava a confessare perché dire padre ho avuto dubbi, no? Come dire ho tentennato, la mia fede non è stata forte, quasi come dire se tu credi non devi avere dubbi, no, è proprio una contraddizione in termini, perché l'atto di fiducia proprio perché è un atto che e poi vediamo, dovrebbe avere un po', come dire, una messa alla prova, un minimo, no? E può essere un atto irresponsabile, però anche l'atto responsabile che cerca di vedere le cose e poi gli viene chiesto un rischio, no? D'altra parte i percorsi umani che conosciamo e che camminiamo, cioè sui quali camminiamo, sappiamo che la vita un prete di qui vicino di Brindisi ultimamente mi ha chiesto notizie di un padre gesuita che era entrato in queste parti, che era entrato in compagnia negli anni 20 e io non conoscevo, allora lui mi ha detto ma puoi chiedere, e allora abbiamo un archivista, una donna che lavora per i gesuiti a Roma e che ha fatto il suo lavoro, mi ha dato tutte le notizie e questo è uno che è entrato negli anni 20 ed è uscito nel 36, no? Dopodiché la compagnia non sa più nulla di lui, cioè perché no, eccetera. E allora per dire anche lì, anche i percorsi di vita religiosa possono, uno parte e poi chissà, no? Quindi non solo in matrimonio, per dire, no? E allora quindi, ecco, quindi un atto di fiducia. Vedremo che nella fede cristiana ed ebraica questo atto di fiducia non parte dall'uomo, ma parte da Dio, nel senso che noi facciamo fiducia a qualcuno che in qualche modo si rivela a noi. Cioè l'atto di fiducia non è un atto cieco, alla cieca, ma se ci pensate anche un po' in un certo senso anche nelle relazioni affettive, no? Cioè nell'amore, almeno penso che, non so quella vostra esperienza, ma non è che uno dice la mattina si sveglia, sente l'oroscopo che ti dice oggi è il giorno in cui incontrerai l'uomo della tua vita, per cui tu ti metti bella, no? Perché è il giorno importante, ed esci di casa e sei lì, no? A dire chi? Scusate la stupidaggine della cosa, no? Ma non è così, no? È che vivendo nel tuo orizzonte a un certo punto appare l'altro, l'altra, no? Che in qualche modo ti prende, ti affascina, in qualche modo anche nel cammino della vita religiosa, no? Tu incontri delle persone, questo vale per tutti, che in qualche modo ti parlano, no? Allora poi si dire, e vedremo anche poi adesso anche prendendo degli esempi, i cammini di fede nella Bibbia, come c'è prima di tutto un qualcuno che si mostra affidabile, degno di fede. E allora a cui liberamente, se si vuole, ci si fida. Quindi vedete già la fede ha, no, la fiducia in, dice, un qualcuno che si è mostrato, in qualche modo, e pensate anche nel nostro cammino cristiano, noi in questi giorni, no, in particolare no, si sente tutta come dire, la mancanza, il dispiacere, della morte di Vincenzo Sibiglio e come lui è stata una persona che attraverso di lui, no, molti di noi in diversa misura hanno incontrato, Dio si è rivelato attraverso il suo impegno, la sua vita, no, eccetera. Quindi allora c'è qualcuno che si mostra e noi conoscendolo abbiamo fatto fiducia, abbiamo in qualche modo, no? Ora, sottolineiamo prima le parole, nella Bibbia, come si dice fede? Bene, in ebraico, fiducia, viene detta emunah. Emunah è una parola che vi dovrebbe suonare subito, vicina, perché è la stessa radice di amen, Amen e Munà hanno la stessa radice. E allora in qualche modo, tra l'altro, ecco, Amen, che per noi significa normalmente così sia, in ebraico significa così è. Non tanto una speranza, no? Un auspicio, ma dire così è. E indica qualcosa di stabile, qualcosa di saldo, che ci rende forti e ci fa crescere. Quasi c'è l'immagine della paglia, no? Che tiene, o della madre che tiene il figlio tra le braccia, gli dà il latte, no? Cioè qualcosa a cui il bambino si può appoggiare e che non è soltanto per stargli, ma perché fa crescere. C'è anche l'immagine un po' del terreno solido, deserto del sud di Israele, il Negev, è un deserto di rocce, non è di sabbia, è rocce, pietrisco e altre cose, no? Per cui è un deserto nel quale quando sei sulla roccia salda cammini bene. Quando sei su, tipo, non ci sono così come nelle nostre montagne, i ghiaioni, andando in montagna, no? Dove è bello scendere sul ghiaione, no? Salire è un gran casino perché metti un piede e vai giù, no? Allora, quando invece il terreno è solido, tu cammini bene. Quindi, è far fiducia a una parola, a qualcuno su cui tu puoi camminare, puoi crescere, puoi vivere. Qualcosa di affidabile, di vero, di verace, e qualcosa su cui ci si può appoggiare sicuri. Ecco, quindi credere è esperienza di comunione con qualcuno su cui possiamo appoggiarci. In greco e in latino, in greco è pistis e in latino è fides. Il greco e il latino hanno invece, attenzione ai nostri cellulari, invece far fiducia o in qualcosa o in qualcuno, per assumere qualcosa come vero, adesso lo riprendo, autentico, leale, qualcosa che in qualche misura ci spinge, ci sfugge al nostro controllo, in qualche misura possiamo allora, nel senso che io ho delle cose davanti a me, delle esperienze, delle situazioni che non riesco a conoscere fino in fondo, che non riesco ad avere in mano fino in fondo, per cui io queste situazioni le accetto perché c'è qualcun altro di cui io mi fido, che mi dice, che mi fa accettare queste cose delle quali io non riesco fino in fondo. Allora, cerco di spiegarmi meglio, non sono stato proprio felice, ma da una parte in ebraico è più l'idea di una saldezza, dall'altra parte in greco e in latino dice qualcosa di poter, per esempio, anche la nostra vita, no? Se ci pensate, tante cose della nostra vita noi fino in fondo non le capiamo, non le cogliamo, no? Ma in qualche modo, come dire, accettiamo di camminare in questa vita della quale non riusciamo a cogliere, e anche di noi stessi, se ci pensate, no? Anche di noi, che mica riusciamo a cogliere tutto, no? Facendo fiducia a qualcun altro, e per noi cristiani a Dio, che ci dice, ok, anche se queste situazioni non le comprendi fino in fondo, in queste situazioni io ci sono, cammina con me. Quindi in qualche modo è far fiducia, no, per esempio di camminare nella nostra vita, non perché io di questa vita la conosco tutta, non perché ce l'ho in mano, no? Ma perché in qualche modo mi fido di qualcun altro che mi dice che c'è con me in questa vita che io non conosco fino in fondo. Mi fido di qualcuno verso qualche situazione che non posso verificare fino in fondo con i miei mezzi. Quindi fede è poggiare in braccia sicure e fede è far fiducia in qualcuno, non potendoci, ecco, accettando anche quello di non poter noi stessi conoscere fino in fondo quello che stiamo vivendo in tante situazioni. E allora, ecco, io vorrei adesso, cioè pensate, leggere qualcosa della Bibbia velocemente, di alcune figure, perché la Bibbia di per sé non ci fa una trattazione della fede in generale, non ci dà delle definizioni, cos'è la fede, questo che ci dice questo e questo e questo, ci dà esempi, storie di uomini e donne che hanno provato a credere. Allora, la mia idea sarebbe cogliere alcune di queste persone, ci sarebbe la Bibbia piena, no? Cercando di cogliere qualcosa che può avere a che fare anche con noi, con la nostra fede, col nostro, no, cammino di fede. Allora, è chiaro quello che sto dicendo, quindi noi cerchiamo di vedere uomini e donne che hanno imparato a credere. E che cosa della loro esperienza può dire la nostra? Allora, naturalmente il primo che dobbiamo prendere, che tra l'altro insieme abbiamo letto tante volte, ma semplicemente lo riprendo proprio così, è la figura di Abramo. Abramo è il nostro padre nella fede, viene chiamato, no? Cioè, e allora è un uomo che noi lo troviamo, ricordate, capitolo 12, capitolo 11, con quelle parole, vedete dove comincia la fede d'Abramo? Con un Dio che gli rivolge la parola. Capitolo 12, il Signore disse ad Abramo. Quindi la fede di Abramo non comincia da Abramo, ma comincia con un Dio che parla ad Abramo. Allora credo che anche questo, credo per noi, no? Ciascuno di noi potrebbe ripensare a quei momenti piccoli, grandi, in cui qualcosa gli si è mosso dentro e ha colto che era qualcun altro che gli parlava. Tanto per dire, io come molti di voi ho fatto la cresima in quinta elementare, no? Non comprendendo niente di quello che facevo naturalmente, no? E anzi, ricordando poi il proiettore che mio zio, che era il padrino, mi regalò, il Super 8, vi ricordate che se non esistono più, no, eccetera, eccetera. Però, una piccola condivisione semplicemente, io di quella, in quella messa, di cui non ricordo assolutamente cosa Don Cosimo di Siati disse, no, oppure c'era il vescovo, non mi ricordo neanche. Però provai una sensazione di pace che ho sempre in qualche modo colto come qualcosa che, no? Allora lo dico perché anche a voi è successo qualcosa, cioè nel senso che questo Signore, questo Dio che ci cerca, ci parla, ci ha parlato, anzi non ne abbiamo memoria, ma ci ha parlato da quando eravamo nel grembo materno, perché ci ha amati da sempre. E allora ci sono piccole situazioni, no, in cui il Signore, questo Signore che ci ama, ci ha parlato. Non abbiamo avuto visioni, nessuno di noi, è lo stesso Abramo, quello che ci viene raccontato è il risultato di un'esperienza, non è che il Signore ha detto, no? Però è come dire, è Lui che si mostra a noi, che ci cerca, che vedete questo fatto che parla a ciascuno, tra l'altro questo è anche interessante, no? Perché quando Papa Francesco dice che il discernimento è di tutti i cristiani, lui sta proprio sottolineando che Dio parla a tutti, non parla solo ai vescovi o ai superiori o eccetera, ma parla a tutti. Poi ciascuno avrà il suo ministero, il suo da esercitare, anche io parlo a tutti, dai più piccoli al più grande, anzi i più piccoli sono quelli più amati. E vedete, la sua parola è un invito, è complessa la sua parola, dice molte cose, perché dice lech lecha, vattene, viene traduce la nostra Bibbia, no? Cioè in ebraico è esci per te, oppure si potrebbe tradurre esci a te, interessante questa cosa, no? Cioè esci per te è già importante, cioè esci perché questa tua uscita è a tuo favore, e c'è un uscire andando verso di te. Cioè nel senso che la vita è una vita che si deve lavorare a 360 gradi, nell'esterno, se si può dire così, e nell'interno. Cioè bisogna andare e andare interiormente a se stessi. E vedete, questo è un invito, è un invito. E Dio più di questo non può fare da Abramo. E poi gli dice, se tu esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, attenzione, vedete, no? Dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. C'è un concentrare, bisogna uscire, ma non perché di per sé il Signore ce l'abbia contro la terra, la propria terra, contro la propria parentela, no? Ma perché, come sappiamo, la famiglia da cui viene Abram, che ci viene narrata negli ultimi versetti del capitolo 11, è una storia complicata, come tutte le nostre storie, cioè nel senso dove ci sono cose buone e ci sono cose, tutte le nostre storie sono così. E questa vicenda di Terach, che ricordate è il padre di Abram, versetto 27, che generò Abram, Nacor e Aran, Aran generò Lot, quindi la famiglia si allarga, c'è un nipote, Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale in Ur dei Caldei. E già questo dice, vedete, no? Aran muore che il padre è vivo, non è un fatto naturale. Naturalmente i padri muoiono prima dei figli. Se un figlio muore prima del padre, c'è qualcosa che non va, no? C'è una tragedia. Al di là poi se è stato ucciso, una malattia, un incidente, no, eccetera, eccetera. Ma questo per dire, già vedete, no, una storia degli uomini dove è sempre presente l'assurdo e la morte. In tutte le nostre vicende. No. E però poi Abram e Nacor presero moglie, la moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. E quindi qui da una parte c'è, come dire, piove sul bagnato, no? C'è già un problema, c'è un dolore, eccetera, questi si sposano, quindi la prospettiva, la sterilità. In ebraico non è Sara era sterile, in ebraico è Sara fu sterile. Cioè, che può sembrare strano, no? Perché dice com'è? Cioè letteralmente divenne sterile. Di per sé no, non dovrebbe essere così. Però vedete, dice qualcosa che Sara, entrando in una dinamica chiusa, come quella della famiglia di Terach, viene sterile. Cioè ci possono essere delle dinamiche familiari, no, di un gruppo che chiudono la vita, no? E, come dire, anche in questo tempo difficile, no, che noi stiamo vivendo, le spinte a dobbiamo distanziarci, dobbiamo in qualche modo a chiudersi, dobbiamo distanziarci, però le tentazioni di rinchiudersi in una chiusura, no, sì, ci permette un po' di vita, ma non feconda. Non seconda. Allora comprendiamo di più perché la prima parola ad Abramo è quella di dire esci, esci, esci. per te. Esci per te. Però vedete, ecco, il Dio che si rivela a noi si rivela come appello, cioè come invito, non come imposizione. Ed è molto bello questo, no? Perché il Dio di Abramo, il Dio che poi sarà, si rivelerà pienamente in Gesù, non impone la sua presenza. Non impone la sua presenza. Quanto male a volte noi facciamo pensando che no, a fin di bene, quanto male si fa a fin di bene, imponiamo, no? No, il Signore non impone niente a nessuno, il Signore chiama libertà e si pone in maniera liberante, non è il Padre Terak. Perché poi tra l'altro Terak, notate, versetto 31 ancora, Terak prese Abramo suo figlio e Lot figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Vedete, Terak prende figlio, sua sposa, nipote, prende, sono suoi. Dio non è un altro Terak. Dio non è un altro Terak. Ci sono a volte delle dinamiche mosse dalla paura che confidano nel sangue e basta. No, come dire, quello è il mio cugino, facciamo un patto, quello sempre mi accoglierà, come io da parte sua, dato che il mio cugino o quell'altro, come sappiamo sono quelle dinamiche, no, che fondano la loro fiducia sul fatto del sangue, ma il sangue da solo crea gruppi chiusi, sì, ma morti. L'amore è secondo. Che poi si innesti nel sangue, ben venga, anzi, quello dovrebbe essere. Ma senza l'amore, il sangue non basta. E allora, vedete, no, c'è un... cosa possiamo cogliere di questa fede di Abramo? Di una fede che rischia, che parte. E accetta di prendere distanza. Voi sapete che qui c'è un qualcosa che è di strano, nel senso che dice che intanto che Terak quando generò Abram aveva 70 anni, ok? Tenete conto dei numeri. Poi ci viene detto che la vita di Terak fu di 205 anni, Terak morì a Carran, questo è l'ultimo versetto del capitolo 11, ok? Quindi Terak ha generato Abram a 70 anni. Quanto è la vita di Terak? 205 anni. Poi comincia il discorso di Dio con Abram. Abram a un certo punto crederà, farà fiducia su queste parole, poi ci torniamo, e dice, versetto 4 del capitolo 2, Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Ok? Allora, cos'è che non va? Terak aveva 70 anni quando generò Abram. Noi sappiamo, ce lo dice prima, ci dice che poi a un certo punto muore a 205 anni. Bella età, cioè 205 anni. E poi ci viene detto che Abram, quando parte, aveva 75 anni. E quindi Terak, quando parte, quanti anni aveva? 145, no? E allora com'è? Cioè, notate la cosa, cioè, prima che Abram credesse, parte, eccetera, ci viene detto che Terak muore a 205 anni, però in realtà quando Abram parte ne aveva 145, quindi aveva davanti a sé ancora, nel senso, 70 anni, no? Allora, interessante, perché già questo la tradizione ebraica l'aveva notato, gli ebrei, come dire, molto più di noi, che noi siamo pian piano recuperando, sono molto attenti alle parole, e quindi notano questa cosa, dicono, ma com'è questa cosa qui? Ebbene, l'interpretazione che si dà è, vedete, che sì, Terach era ancora vivo, però è come se in qualche modo, perché Abram possa partire, deve morire. No, allora, come dire, gli auguriamo, avrà ancora anni, cioè, però in qualche modo ogni distacco è un po' una morte, no? Ogni distacco è un taglio, è una separazione. Ma scusate, noi per cominciare a vivere dobbiamo essere tagliati da nostra madre, siamo stati tagliati da nostra madre. E se questo non, a un certo punto non fosse avvenuto, noi non saremmo qui, e neanche fosse nostra madre, no? Allora ogni, no, ogni partenza in qualche modo è una distanza, che non si può, ci sono distanze e distanze, no? Cioè, quindi voglio dire, ci sono distanze che poi magari significa che continuiamo a vederci, però in qualche modo interiormente, come dire, ci lasciamo ciascuno di poter camminare. Allora, ecco, il fidarsi di questo Dio che si rivela e invita a camminare verso qualcosa che Abramo non vede immediatamente, cioè perché Abramo è in viaggio, è un migrante e il Signore gli parla di terra, verso una terra che io ti indicherò, e poi gli parla, è un uomo sterile con sua moglie e gli dice... farò di te una grande nazione ed è appunto la terza promessa è quella che il Signore dice la tua vita sarà feconda non solo nei figli che ti darò ma nella tua vita stessa ti benedirò, ricordate che il termine benedizione in ebraico nella Bibbia equivale al grazie. Nell'ebraico antico, nella Bibbia, voi non trovate il termine grazie. Oggi nell'ebraico moderno, se andate in Terra Santa, non ai tanto ai palestinesi che non gli piace che li dite in ebraico, ma alle persone ebree, voi dite todà, che significa grazie. Ma nell'ebraico antico, biblico, non c'è questa parola. Come allora ringraziavano? Benedicendo. Cioè dicendo, guarda, io benedico Dio che ci siamo incontrati, no? Nel senso che l'incontro con te è stato un motivo per me di ringraziamento e di benedizione, no? Allora, ti benedirò, significa molto bello questo, no? Che tu sarai portatore di motivi di grazie per altri. Credo, permettetemi ancora questo rimando a Vincenzo, no? Noi nella nostra messa, nell'Eucaristia, ricordandolo, abbiamo benedetto Dio, no? Per la sua vita, per il suo essere stato presente qui, eccetera, no? Quindi tu sarai portatore di una benedizione. E poi è molto bello questo fatto, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Voi sapete che qui c'è una interpretazione che io ho ascoltato qualche all'anno scorso, mi è piaciuta tantissimo, già l'ho riproposta, perché notate, no? Benedirò coloro che ti malediranno, maledirò coloro coloro che ti malediranno maledirò. Può essere in ebraico, può essere tradotto così, come abbiamo ascoltato in italiano, però questo era Daniel Lattinger, monaco di Bose, che lo diceva, lui in una scuola ebraica a Gerusalemme, una volta ha ascoltato un rabbino che faceva notare come in ebraico benedirò coloro che ti benediranno è lo stesso verbo. Per cui benedirò coloro che ti benediranno. Coloro che ti malediranno, maledirò, sono due verbi diversi. Uno è coloro che ti malediranno, ed è chiaro, ma l'altro verbo, che è diverso, potrebbe essere tradotto li maledirò, ma potrebbe essere anche tradotto con li illuminerò. ed è molto bello questo, no? Per cui non è un Dio che ti, ma gli dirò, no, ma ti illuminerò, ti darò luce, perché possano capire che sei portatore di una benedizione. Allora, la fede di Abramo è una fede che a partire da, in qualche modo, ecco, non parte da lui, non è un Indiana Jones, non è un eroe, ma è un qualcuno che coglie nella sua vita delle parole di promessa, di vita, che sente in qualche modo come belle, di una vita più vera, di uscita, a cui lui decide di far fiducia, rischiando. Per cui lui partì, lasciò Carran, eccetera, eccetera. Lui lascia suo padre e va via con il suo clan. Allora è interessante, no? Che poi l'atto di fiducia è partire. Non è soltanto, no? Sì, ci credo, sì, è così. No, l'atto di fiducia è partire. Quindi muoversi, mettersi in cammino lasciando, prendendo distanza, no? Questo credo che sia importante per ogni nostro momento della vita, in alcuni momenti in maniera un po', no, partire avendo costituito una nuova famiglia che chiede un taglio rispetto alla famiglia originaria. E oggi sono i figli tante volte che non se ne vogliono andare, no? Per cui rimangono sempre appoggiati ai genitori. Io mi colpì anni fa che una coppia di Milano, di persone un po' più grandi di me, meno quasi coetanee, che mi diceva, mi chiedeva aiuto per dire, senti, ma aiutaci, perché come possiamo fare perché nostra figlia che lavora, che ha 30 anni, vada via di casa? No. E mi colpiva perché normalmente, no, ma dai, risparmi, dai, adesso non entro e non voglio entrare, però è da pensare su queste cose, qual è il bene per lei? Perché loro avevano ragionato e pensato che il bene per lei è che lei si rendesse autonoma. Poi ci stavano sempre, cioè, però che si prendesse distanza. Allora, la fede, il far fiducia, come sappiamo, di Abramo, perché Abramo parte, va verso una terra, verso la terra di Canaan, arrivarono in quella terra, Abramo la attraversò, Abramo va verso la terra di Canaan. Attenzione, interessante che non è il Signore che gli dice immediatamente va alla terra di Canaan, è lui che ci va. E questo è molto forte, no? Perché non è che quella terra è particolare rispetto alla nostra terra, no? Ma è quella che è Abramo che è andato lì, il Signore ha detto, vuoi fermarti qui? Vabbè, perché quello che conta è che questa terra diventi in qualche modo sacramento di quello che io voglio fare con te, no? E hai scelto questa? Poteva scegliere un altro posto? Vabbè. Ma quello che conta non sono quelle pietre, non è quella terra in sé, ma quello che si può vivere in quella terra, per dire che allora in qualunque terra, vivendo con me, si potrà fare l'esperienza del bravo. E allora, però lì c'erano i cananei, nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse, alla tua discendenza io darò questa terra. Notate, lui arriva in quella terra, dice, beh, questa è la terra che il Signore mi darà, ce lo sta dicendo lui, però ci sono i cananei, ci sono altri, no? Allora il Signore dice, guarda, magari possiamo immaginare che Abramo dice, vabbè, questa è la mia, però ci sono altri, un po' di delusione ci sarà. E allora il Signore dice, la tua discendenza, cioè la fiducia è in un qualcosa che si comincia a intravedere senza averne pienamente possesso. cioè è qualcosa che, per dire, anche noi, andando dietro al Signore, tante cose non le vediamo realizzate. Abbiamo visto qualcosa, ma tanto no. E allora, come dire, alla tua discendenza, vedete, noi viviamo in un tempo in cui giustamente per molti versi abbiamo sottolineato il valore della persona, del nostro io, però con il rischio di perdere anche il legame tra le generazioni. Cioè, nel senso, che di che cosa ci interessa? Di me. E di quelli che c'erano prima? E di quelli che c'erano dopo? Pensate, anche il problema ecologico, no? Cioè di custodire una terra per i nostri figli. Non lo sentiamo tanto. Cioè, quasi come dire, no, siamo noi, consumiamo noi, e i nostri figli poi che cosa lasciano? Che ce ne frega. Questo in generale, no? Invece c'è un discorso di dire, cioè alla tua discendenza, nella quale, dato che è la tua, ci sarai anche tu. Dato che hanno a che fare con te, perché sono i tuoi figli e tu sei figlio di altri, tu sei dentro questo, anche se certe cose non le vedrai nella tua vita. E Abramo credette. Vedete, la fede, far fiducia e passare anche attraverso momenti più di delusione, in cui le cose che credevamo che non si realizzano, e riuscire a vedere un senso che va oltre, che va in avanti, e decidere di nuovo di crederci. Cioè, l'atto di credere in Gesù non è di una volta, di fidarci di Gesù non è di una volta. Vedete, noi siamo di cultura greco-romana e abbiamo la lex, per cui noi andiamo con la legge, nel senso che il matrimonio celebrato quando hai firmato sei sposato, basta, no? Cioè, come dire, un atto che è avvenuto e poi hai firmato, ti sei insegnato, basta, no? Sei stato battezzato, sei credente, no? Sei entrato in famiglia religiosa, hai firmato e basta, è fatto. Sì, è vero che poi ci sono anche momenti in cui, no? Ma voglio dire, sposarsi non è solo essere sposati lì. Essere religiosi non è solo aver fatto i voti una volta, ma decidere in tanti momenti di voler vivere dietro al Signore con i fratelli, nel matrimonio, nella vita religiosa, no? Cioè l'atto di far fiducia al Signore e a quella persona in qualche modo è qualcosa che poi la vita in tanti momenti ci chiede di rinnovare. No, dopo una delusione, che speriamo non sia grande, perché sono quelle grandi che non sono superabili, ma in una delusione uno dice, ti faccio ancora fiducia? O no? Ma anche tra di noi religiosi, perché a un certo punto si può essere religiosi e magari stare con delle persone verso le quali non si ha nessuna fiducia. Per cui sì, si vive insieme, ma in realtà non si vive insieme. In realtà si vive insieme perché la vita va così, ma non c'è più vita religiosa. Così anche in un matrimonio. Sì, si può continuare o così o lasciare, ma se non c'è quel rinnovare, come Abramo, no? Che è stato deluso perché è arrivato nella terra e c'erano i cananei. Cavolo, ma fregato, ha detto che mi dava la terra, arrivo, ci trovo i cananei, no? Che la terra è loro, cioè. E lui credette, poteva anche non farlo. Poteva anche non farlo. Per voi il credere, l'atto di far fiducia, è un atto che ci viene richiesto, no? Nella libertà, eccetera, no? E che vedete poi, come sappiamo, ed è interessante che già subito nel capitolo 12, cioè questo Abramo che ci viene presentato già subito bene, il partente che fa fiducia, che fa fiducia dopo la prima delusione, e però quando poi scende in Egitto, perché c'è una siccità, è costretto a scendere in Egitto, no? C'è la siccità nel paese, deve scendere in Egitto, e scendendo in Egitto lui si piglia paura, perché guarda la moglie, che nonostante i suoi 70 anni, 65, doveva essere ancora bella, si teneva bene, e allora Abramo la guarda e le dice: so che sei bella, no? E questo è bello, no? Che un marito ancora in età dica alla moglie: sei bella, no? E, però le parole che vengono dopo non sono proprio belle, perché dice: guarda, c'è un problema, il problema è che gli egiziani ti vedranno come me. Interessante, ti vedranno come me, come la vede lui, e allora dice: per cui ti vorranno e mi uccideranno. Tra l'altro qui ci si potrebbe domandare se in queste parole non c'è una proiezione di Abramo, di quello che farebbe lui, cioè di prendere la donna che gli piace. Per cui dice alla moglie: di che sei mia sorella, in modo che mi lasci in vita. No. Non è proprio bello sto Abramo, eh? Cioè, no, nei confronti di Sara. Come sappiamo, Sara qui viene, subisce, però sbaglia anche a subire. Perché in altre parti della Bibbia, del racconto di Abramo e Sara, sappiamo che Sara non subisce per niente, ma è una che prende l'iniziativa. Qui sta zitta e sbaglia a stare zitta. E le cose vanno così, se la prendono come moglie del faraone, poi interverrà il Signore, il faraone se ne renderà conto e li metterà, no? Allora, ecco, il cammino di imparare a credere è sempre di persone, come dire, che si portano nel cuore anche i loro casini e i loro peccati. Cioè, nel senso che noi che magari cerchiamo di far fiducia al Signore, non è detto che poi, anzi, che vengano fuori i nostri peccati verso gli altri. Interessante questa cosa. Uno dice: vabbè, ma non ha peccato verso Dio. Beh, intanto ha peccato verso sua moglie. E peccando verso sua moglie, che era quella da cui avrebbe avuto una discendenza, sta anche peccando verso Dio, cioè non si sta fidando di Dio. Per cui il cammino di credere è un cammino di persone che si portano dentro anche paure, egoismi, chiusure. Però vedete, la cosa anche bella è che il Signore non abbandona Abramo. Cioè, nel senso che uno potrebbe dire: eh no, bocciato, si ripresenti alla prossima sessione, ormai. Che delusione, no, che delusione. No, no, il Signore, invitandoci a entrare in relazione di fiducia con Lui, sa chi siamo. Cioè, nel senso che non è che dice che va bene, tanto che poi sappiamo che Sara farà pagare ad Abramo, no? E però, ok, rialzati e camminiamo. E ancora, solo qualche... la fiducia va anche con il lamento. Nel senso che la vita passa, il figlio non arriva, e allora al capitolo 15, per esempio, dice: le cose non vanno neanche come Abramo si aspettava, perché questo figlio non arrivava. Lui aveva il nipote, Lot, no, al quale si era affezionato e sperava chi magari se suo figlio non arriva, però c'è Lot, c'è il nipote, no? Prenderà lui. Invece sappiamo che per le vicende Lot si allontanerà. E allora il capitolo 15 dice che dopo tali fatti fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere Maria, Maria, stavo pensando a Maria già, perché è l'altra figura che voglio presentarti, perché l'angelo dice non temere Maria, scusate, l'età. Non temere Abramo, io sono tuo scudo e la tua ricompensa sarà molto grande, rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Sono parole molto struggenti, no? Molto, possiamo immaginare, cioè, tra l'altro dopo che Lot se ne va, lui sta triste, il Signore gli va a dire: guarda, io ci sono, no? E lui dice: ma Signore, ma che mi darai? Io quello che pensavo fosse, no? Se n'è andato e mi è rimasto il maggiordomo, di casa. E ecco, no, credo anche questo. Vedete, se poi il far fede a Dio è sì, credere a quello che Lui mi promette, è credere in Lui che mi promette. Credere in Lui, cioè questa fiducia in Lui nella quale io posso anche porre il mio lamento. Porre la mia sfiducia, sentire di potergli raccontare anche la mia fatica di credere. Signore, io che mi darai? Vedete, no? Il Signore aveva detto: ti darò la terra, ti darò una discendenza, sarai una benedizione, questa terra che tu adesso vedi con i cananei te la darò. E lui dice: ma chi mi darai? Che io non vedo niente. Però vedete, è parola di Dio. Questo lo dico perché noi tante volte non riusciamo a narrare a Dio anche la nostra delusione, il nostro lamento, la nostra sfiducia. Eppure qui fa parte dell'imparare a credere, dell'imparare a fidarsi. Poter affidare a Dio tutto, anche la nostra sfiducia, il nostro lamento, le nostre lacrime e la nostra come dire, poi c'è tutta la vicenda, semplicemente l'accenno, ricordate tutta la vicenda di quando finalmente poi suo figlio arriverà, un po' prima, l'anno prima, ricordate che il Signore dirà prima ad Abramo, dirà: guarda che avrai un figlio, eccetera, e Abramo si metterà in una posizione di preghiera, di adorazione, cioè prostrato con la faccia per terra, e il capitolo 18 ci dice che si metterà a ridere, no. E sappiamo che quando poi il Signore, tre uomini, tre angeli andranno alle querce di Mamre, e il Signore lì ad Abramo che Sara era dietro la tenda e gli dirà: noi vedremo l'anno prossimo e Sara avrà un figlio, lei si metterà a ridere, no? E sappiamo che poi il Signore glielo darà veramente e lo chiamerà Isacco, che in ebraico significa sorriderà, sottinteso Dio. Allora anche questo è molto bello, no? Perché c'è questo sorriso, cioè, no? Come sono brutti, sono umani, no? Cioè, non sono belli, ecco, in questo senso qui, non è un giudizio morale, ma non è che danno vita a volte quei sorrisi di sfiducia, no? Che a volte abbiamo noi, a volte vediamo sulle facce degli altri, no? Di questi sorrisi. E allora che ci sembrano smontare tutto, no? Sara dice: vabbè, allora. E allora il Signore che non, come dire, recupera anche questi sorrisi tristi, non li butta via, ma li recupera trasfigurandoli, no? Cioè liberandoli da quella tristezza e da quella sfiducia, per cui Isacco si chiamerà Dio sorriderà. Allora, ecco, semplicemente come battuta, e vado verso la fine, noi potremmo prendere tanti personaggi della Bibbia per cogliere qualcosa, per imparare a credere. Vi ricordo semplicemente anche altri due personaggi. Giobbe, no, che di per sé, come sapete, Giobbe non è un personaggio reale, cioè nel senso che no, è un personaggio storico di cui noi abbiamo conoscenza, che è un personaggio narrativo, cioè che però dall'altra parte è così ben fatto che è un personaggio reale, perché raccoglie tutti noi, no? Allora, è un uomo, cioè, è molto interessante, perché poi, come sappiamo, in questa esperienza umana, dell'umano soffrire, e del soffrire di cui noi non vediamo in qualche modo una ragione, no? Perché più o meno uno è andato a scalare l'Everest, no, gli è andata male, si è rotta la gamba, no, è ancora vivo, grazie a Dio, ma cioè, sta lì a soffrire, cioè, l'hai voluto, no? Cioè, allora, ma piuttosto di quello di cui noi non vediamo, no? E allora, Giobbe è questo personaggio i primi due capitoli è proprio perfetto, no? Perché gli capitano il peggio di tutte le sfortune. Gli muoiono i figli, gli muoiono, perde tutti i suoi beni, eccetera, eccetera, no? E continuamente anche la moglie gli dice basta, no, maledici Dio e muori. Cioè, e lui dice, e invece Giobbe non peccò, no? Dio, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, cioè qui perfettissimo, perfettissimo. Quando poi dal capitolo 3 Giobbe aprì la bocca, comincia, no? E maledisse il suo giorno. E gli cominciò a dire, perisca il giorno in cui io nacqui, e la notte in cui si disse, è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. No, che uno potrebbe dire, no, ma che dici? No, non dire questo, non dire queste cose qui, no? E queste cose qui, chi dice non dire, gliele diranno gli amici, tra virgolette, questi amici che vanno lì a, tra virgolette, consolarlo, e a dire, ma te devi fare una ragione, perché intanto se tu stai soffrendo è perché qualcosa hai fatto, perché qualcosa te lo meriti, perché qualcosa, e lui continua a dire, ma eccetera, eccetera, no? E c'è tutto il libro di Giobbe, è una lunga, no, discorsi soprattutto di Giobbe e dei suoi amici che gli danno addosso, e in cui lui ha delle parole molto forti contro Dio, a cui lui parla, perché poi lui dice, io voglio che tu, Signore, venga a darmi conto di questa cosa, no? Oh, tu mi avevi promesso, tu vieni a darmi conto, parliamone, e voglio ascoltare. Allora loro gli dico, Marco, ma chi sei tu? Chi sei tu che può dire a Dio Altissimo, vieni a parlarmi, no? Eccetera, eccetera. E gli dicono a me, beh, ti passo, cioè, ma non puoi, tu sei una creatura, eccetera, lui è l'Altissimo, eccetera, eccetera. E sappiamo che alla fine Dio verrà a parlare. E fra l'altro dirà che Giobbe ha parlato giustamente. Poi la risposta che gli darà Dio, no, uno può, non è che convincerà, non gli dirà tutto, non gli dirà quello che magari Giobbe voleva sentire del perché, delle motivazioni del male, che fino in fondo neanche noi riusciamo a cogliere, no? Però lui rimarrà con le sue domande e con l'esperienza consolante di sentire che Dio, di percepire che Dio è è entrato lì a parlare con lui, è stato con lui. Con tutte le sue domande, che non ci saranno delle risposte, però che in questo assurdo, in un comprensione di tutto, dell'esperienza del male che anche noi abbiamo, Dio c'è, Dio con noi c'è, un Dio che viene a parlare con noi, un Dio che si fa piccolo con noi, un Dio che viene a soffrire con noi. Allora è bello anche qui, no? Una fede che, come dire, sa litigare con Dio. Sa litigare con Dio, sa chiamarlo in causa, sa cercare, e si cerca di, parla e si pone in ascolto. Anche bello, noi sappiamo che, cioè, per dire, il conflitto non è necessariamente sempre negativo, no? Perché a volte il conflitto è da assumere per un bene, cioè ci parliamo, magari ci diciamo di tutto, però ci parliamo, rispetto a delle situazioni in cui per non avere conflitto, poi ogni tanto i conflitti scoppiano, fanno una strage, no? Invece quando magari alcune volte vuol dire, senti, parliamoci, da persone adulte ci diciamo le cose, cerchiamo di, poi ci parliamo. E allora la fede è quella fiducia nell'altro che si percepisce come buono, che non lo si capisce del tutto, e lo si confronta. E ultima, ecco Maria, di cui si potrebbe dire tante cose, non è ultima, perché di per sé l'ultimo di cui parlare della fede è Gesù. Perché potrebbe sembrare anche strano, no? Ma Gesù ha vissuto di fede. Anzi, nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, Gesù viene chiamato l'autore e il perfezionatore della fede. È molto bello questo, no? Perché anche Gesù ha fatto fiducia al Padre suo, no? Eccetera, eccetera. Gesù ha vissuto una fede da figlio, in un Padre buono, che ha continuato a dire fino alla fine, fino alla croce, Padre, Padre. La fede di Maria, che è una fede di una piccola, che noi Maria, è Maria, per noi Maria è Maria, no? Però se ci pensate anche un attimo bene, Maria era una ragazzina, quando l'angelo le fa l'annuncio, una donna che in una società maschilista molto più della nostra, che ancora lo è, veramente contava niente, e l'Altissimo le parla e la vuole coinvolgere in una dinamica di vita per Israele e per tutte le genti. E la cosa anche qui che voglio sottolineare è che Maria, questa che non conta niente agli occhi del mondo, lei questiona l'Altissimo, perché le dice, com'è possibile? Non conosco uomo. Cioè non è che sta zitta, ma uno potrebbe dire, sai, piccolina, zittici, Maria lì che così, no? No, no, ma questa dice, com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, quindi, una fede che fa domande, che ricerca. La fiducia non è un atto cieco, ma è un atto responsabile, un atto che si interroga, mossi dalla fede, noi, come dire, no? Francesco, padre Francesco, lui sogna dei cristiani inquieti, ma inquieti non significa inquieti, no? Così, quelli che sono sempre inquieti, no, ma di coloro che sono in ricerca, no? Per dire, anche questo nostro tempo così difficile, no? Cioè, ci pone delle domande, no? Delle ricerche di noi, di Dio. e lo dicevo l'altro giorno a dei preti che, a cui parlavo, cioè per dire anche veramente anche qui interrogarci sul nostro modo di essere preti, che questo tempo che ha dato una forte scossa ci invita, questo per tutti, ma anche nella Chiesa, per il ruolo dei presbiteri, perché sono quelli che sognano che passi così e torni tutto come prima, no? Che le persone vengano, eccetera, eccetera. Ma forse il fatto che la gente non viene più, che c'è tutta una generazione, anche di più giovani, che noi non vediamo più, forse ci invita anche a riflettere come comunità cristiana come annunciare il Vangelo. E forse le modalità, tra virgolette, dove apriamo le iscrizioni al catechismo. No, un prete che ascoltavo in un'altra città domenica scorsa, a un'assemblea dove c'erano 10 persone anziane, e allora diceva, è già quello, no? Apriamo le iscrizioni al catechismo, quindi ai vostri nipoti, no? Oppure diceva ai bambini che vedete nel vostro condominio, ditegli che, no, eccetera, eccetera. Cioè. Però vedete, io non so quali sono le soluzioni, ma il problema è, poniamoci le domande. Non abbiamo paura, non dovremmo aver paura di porci domande, di interrogare la realtà, di interrogare il Signore, no? E nella realtà. E la cosa è che il Signore ci sta a Maria, no? Cerca di spiegargli, di dirgli, poi chiederemo a Maria cosa in quel momento ha capito di tutto questo discorso teologico che le ha fatto Gabriele. Però, ecco, allora io mi fermo qui, ho parlato tanto, si è capito qualcosa, sì, però no. Sì.
Io stesso ho scritto anche ultimamente, e la prima che ho dovuto uscire, e la realtà è sempre Gesù.
Io cercavo di dire, la fede è rivelazione e impegno, cioè nel senso che a Dio chi mi si rivela, per quello dicevo in tante situazioni della vita, in tanti piccoli momenti, o momenti più grandi, allora in questo senso è un dono, cioè nel senso che il Dio che mi si rivela non lo fa perché deve, lo fa perché mi ama, lo fa perché in qualche modo si dona a noi, no? Allora in questo senso io salverei l'affermazione e dono, però è un dono, come dire, fatto nel vero amore, sempre molto, come dire, rispettoso. Non è il dono che si impone, no? Io ti faccio un dono che tu non puoi non accettare, per cui sarebbe sconveniente che tu non risponda al dono. Questa è una dinamica violenta, no? Ma il dono che il Signore ci fa è un dono sempre che ci lascia liberi. È un dono, io direi, rispettoso, veramente, che si propone senza volerci spaventare, no? Lasciandoci liberi, proprio perché allora a questo suo rivelarsi continuo che fa con ciascuno, ciascuno possa, se vuole, no? Rispondere. Quindi allora la fede diventa anche una mia scelta. Poi, attenzione, una persona in questo rivelarsi di Dio è stato, ha voluto, non ha voluto, ha avuto delle, no, cioè Benedetto XVI, che vi ricordate, che ha delle persone adulte che erano state oggetto di abusi da parte di persone nella Chiesa quando erano ragazzi e poi avevano abbandonato la Chiesa, lui disse, comprendo che persone che hanno vissuto un'esperienza terribile come la vostra lasciano la Chiesa. No. Allora, poi in questa offerta e rifiuto, come dire, ognuno può dire una parola più definitiva solo per sé e non per gli altri. In ogni caso, cioè, crediamo che c'è un Signore che continua a cercare tutti, che continua, no? Per cui io lo prenderei in maniera, ecco, riferimento a un Dio che si rivela e noi che rispetto a questo. Però poi come queste due cose, quanto uno può aver colto, quanto possono essere state delle esperienze, quanto questo sta a lui. Lui lo vede fino in fondo, noi non lo vediamo. Noi lo potremmo vedere solo per noi, per ciascuno di noi individualmente.